Ora, riprendo l'intervento dopo aver dissipato dubbi sulla quelle questioni del piantonamento e del compito di direttore che risultano solo dei tentativi di creare confusione nel processo, e vediamo di analizzare concretamente qual è la funzione dei capitani presso la caserma di Bolzaneto e non presso la caserma di Nino Bix e non presso il sito detentivo, dove non avevano alcuna funzione. Per analizzare questo aspetto dobbiamo partire dal documento a firma del dottor Sabella, già acquisito al dibattimento sia come documento prodotto alla difesa che dai pubblici ministeri, che è quello del 9 luglio, e del documento dell'intervento dell'amministrazione penitenziaria, e due documenti a cui ho fatto più volte riferimento sono gli ordini di servizio del generale Ricci numero 2 e numero 6. Documento di intervento dell'amministrazione penitenziaria, al punto 12, documento a firma del dottor Sabella, spiega perfettamente, e io ritengo in maniera insuperabile, che gli ufficiali avevano solo il compito di dirigere le operazioni di traduzione. Non parla di nessuna responsabilità sui detenuti e sulla fase di custodia anche precedente, immediatamente precedente alla traduzione. Spiega il dottor Sabella, poi lo vedremo nel corpo della sua testimonianza, che l'attività di traduzione era un'attività totalmente estranea a quella dell'attività di vigilanza, custodia, sicurezza di cui lui era il coordinatore. Il dottor Sabella tiene a precisare che tutto il nucleo traduzione, dal generale Ricci ai capitani, non erano alle sue dipendenze gerarchiche, non rientravano tra il personale assegnato a lui come coordinatore di tutta l'amministrazione penitenziaria. Che significa questo? Il netto stacco tra l'attività di vigilanza e custodia dei detenuti, quindi l'attività da svolgere dentro il sito, con l'attività successiva e assolutamente staccata dal momento detentivo, che sono le attività di traduzione. Gli altri due documenti, e vedremo che questa interpretazione, come sempre, non è la mia interpretazione, ma è l'interpretazione autentica che fornisce il dottor Sabella nella sua deposizione. Gli altri due documenti a cui ho fatto più volte riferimento sono quelli a firma del generale Ricci. L'importanza, già l'abbiamo detto, il fatto che debbano essere firmati dai destinatari, il numero 6, abbiamo già visto l'importanza che tutti e due, ma tutti questi due sei, è solo un buco perché a me interessa due sei, ma nel fascio sono prodotti in ordine dal numero 1, se non erro l'ultimo, il numero 8, iniziano tutti con quella premessa che giustifica il suo potere. Diciamo, sostanzialmente il generale Ricci ci spiega che significa coordinatori delle traduzioni. Sostanzialmente ci dice che su Bolzaneto questa è una figura nuova, ma non perché non esiste nell'ordinamento il coordinatore delle traduzioni. Nuova, la novità sta nel fatto che il coordinatore delle traduzioni, invece che starsene in ufficio presso il provveditorato dove sta quotidianamente, per esigenze temporali, nel caso di Bolzaneto si è deciso di portare i coordinatori sul posto. Perché come funziona la vita, l'attività di traduzione tutti i giorni? Un carcere comunica al provveditorato competente che deve fare la traduzione di un detenuto, deve portare, può essere anche la traduzione quotidiana per venire in tribunale e non necessariamente la traduzione da un carcere all'altro, ma la procedura uguale. Il carcere comunica la necessità della traduzione, lo comunica al trappo regionale dove c'è il coordinatore e solitamente il proprio l'attività che svolgono gli ufficiali del disciolto corpo. Il coordinatore prende nota di tutte le traduzioni che devono essere svolte nei giorni immediatamente successivi e gira queste richieste ai nuclei traduzioni regionali. Questa è l'attività del coordinatore. La novità su Bolzaneto è che invece starsene in ufficio dove gestiscono tutti i carceri della regione, pensiamo proprio al capitano Pelliccia a Roma, gestiva all'epoca tutte le traduzioni dei 7-8 carceri che sono nel Lazio. Nel caso, e chiaramente ci sono dei tempi lunghi, il tempo che arriva la richiesta, che informa il nucleo traduzione, che valuta chi lo deve fare, chi ha conferma il nucleo traduzione fa la traduzione, ha dei tempi burocratici lunghi. Su Bolzaneto non si potevano certo attendere queste 48 ore mediamente che servono per coordinare e organizzare, la novità è che il coordinatore viene portato sul posto. Questa è l'attività che svolgevano prima del G8, che hanno svolto subito dopo, e questa è l'attività che hanno svolto presso il sito. Dargli qualunque altra funzione significa non essere conformi non solo al quadro normativo ma anche alle risultanze dibattimentali. Tutto il resto, la traduzione, la esegue il capo scorta, ispettore, all'epoca erano necessariamente ispettori o sovrintendenti, oggi anche commissari. Evidente che il coordinatore non può avere una responsabilità sulla traduzione. Partono in contemporaneamente in una regione nella stessa giornata decine, a volte centinaia di traduzioni, è evidente che non può avere la responsabilità di seguire fisicamente le 100 traduzioni. Sta seduto in ufficio, ha solo disposto che vengano eseguite. Ed è quello che i capitani Cimino e Pelliccio andavano a fare e hanno fatto a Bolzaneto. Perché dico questo? Oltre al quadro normativo, sono le testimonianze. Forse può essere noioso rileggerle, però sono assolutamente fondamentali per decidere la sorte dei miei assistiti e quindi non posso che evidenziare i passaggi, cercherò di essere breve, nella memoria le troverete anche più estese di come le illustro in questo momento, ma i momenti fondamentali e più importanti non posso non evidenziarli. Partiamo sempre dal dottor Sabella, l'udienza è sempre la stessa del 26 febbraio. A pagina 5 ci conferma, lo dice e lo ripeterà più volte, io non ho fatto l'ordine della deposizione per semplicità e per ordine di pagine, non di argomenti, quindi magari le stesse osservazioni si accavallano nel stesso concetto, i testi l'hanno ripetuto più volte, ma riuscire anche ad accorparle per argomenti e non per pagine sarebbe stato un lavoro impossibile, o come tempi mi sarebbero serviti tempi assai più lunghi. Quindi lo seguo l'esame del dottor Sabella come degli altri proprio per ordine di pagina. Il dottor Sabella a pagina 5 già per la prima volta mi dice che dopo essere stato nominato al dottor Mancuso gli vengono assegnati quali collaboratori sul posto il generale Mattiello e il generale Ricci e già anticipa il discorso che non erano suoi subordinati. Pagina 6 esprime per la prima volta un concetto che torna più volte nel processo e assume una rilevanza assoluta, e cioè che c'era un problema tecnico, banalissimo ma tecnico, il fatto che l'amministrazione penitenziaria poteva intervenire per le traduzioni dei detenuti solo laddove si trattasse di soggetti preventivamente immatricolati. Perché assume importanza questo discorso sul processo, sulla funzione, su quanto possono aver visto e quindi sulla qualifica ufficiale di polizia giudiziaria? Un concetto poi ripetuto da più volte anche al dottor Sabella e da altri testimoni. La polizia penitenziaria non aveva nessun motivo per superare quella soglia divisoria che non esisteva fisicamente ma esisteva nella realtà del sito tra gli spazi assegnati alla polizia penitenziaria e gli spazi assegnati alla polizia di Stato. Se la polizia penitenziaria non poteva passarci, quindi neanche il comandante di reparto poteva accedere nelle celle in fondo al corridoio, tanto più i capitani che non potevano proprio accedere nel sito. Quindi questo principio è fondamentale per poter valutare quello che possono aver visto quando affronteremo questo argomento più avanti. E ancora, sempre a pagina 6, ribadisce quello che ho appena detto, che il Servizio Centrale Traduzioni dipendono tutte le traduzioni che si fanno in Italia, col suo maggior dirigente il generale Ricci. Quindi il discorso anticipato, il compito del coordinatore, come fa il Servizio Centrale Traduzioni che sta a Roma a coordinare e gestire tutte le traduzioni d'Italia, per quell'attività svolta dai vari coordinatori regionali che poi fanno capo al servizio centrale a Roma. A pagina 19-20 spiega ancora meglio quanto detto prima, e cioè che lui non era il responsabile delle traduzioni. Una cosa importante, dice, la premetta è una cosa importante, io non ero il responsabile era il generale Ricci. Non ero superiore gerarchico del disciolto corpo degli agenti di custodia. Conferma ulteriore che incide su tutti gli argomenti che tratto oggi. Il rapporto gerarchico non è che perché fanno parte di un corpo militare che lavora per il Ministero della Giustizia sono automaticamente assoggettati ai soggetti di cui all'articolo 9 della 395-90. Mentre dottor Sabella era superiore gerarchico della polizia penitenziaria ai sensi della lettera C dell'articolo 9 non lo era del disciolto corpo e degli ufficiali del disciolto corpo proprio per le argomentazioni già illustrate. Conferma ulteriore. Aspetto importante anche nel quadro generale che il dottor Sabella più volte ci dice, pagina 16 anche in altri momenti, che è stata difficile la convivenza nello stesso sito delle varie forze dell'ordine, che lui in particolare non è riuscito a creare un buon rapporto con i responsabili della Polizia di Stato di quel sito e che erano ospiti in casa altrui e che questa ospitalità veniva fatta notare e assumeva un peso. A pagina di 23 ribadisce quanto già avevo detto in precedenza sul fatto dell'importanza del ruolo dell'ispettore superiore che non ha, ispettore superiori, non ha superiori gerarchici nell'ambito del suo corpo. A pagina 28 ripete il concetto di ospiti in casa altrui. Quello che invece assume rilevanza in questo argomento che sto trattando adesso è quando ci dice che chi era il responsabile del sito, ci spiega che c'era un organigramma, ci dice il responsabile del sito era l'ispettore superiore Gugliotta, pagina 28-29, e in tutto il corpo della sua testimonianza non smentisce mai questo concetto e anzi spiegherà nei passaggi che mi appresto ad illustrare come nessuno poteva distogliere i poteri di Gugliotta, come nessuno poteva interferire nell'attività dell'ispettore Gugliotta, come solo l'ispettore Gugliotta poteva e aveva il dovere di gestire la sicurezza nel sito. Ammette anche lui serenamente a pagina 33 l'errore organizzativo, lo stesso ahimè commesso dalla Polizia di Stato, cioè di non aver predisposto un servizio di vigilanza sui detenuti e di custodia. In particolare noteremo che il dottor Sabella scrive una circolare ai direttori dei carceri dove era previsto l'arrivo degli arrestati dicendo attenzione, potrebbero arrivarvi detenuti di notte, quindi fate in modo che la matricola sia sempre in funzione, fate in modo e predisponete i prodotti igienico-sanitari necessari all'arrivo di un detenuto. Quindi si pone il problema della custodia in senso completo dei detenuti, lo segnala ai direttori delle carceri dove sarebbero state portate, si dimentica di attuarlo concretamente su Bolzaneto, ma non solo il dottor Sabella, tutta l'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, perché il sito non l'ha istituito il dottor Sabella, ma vertici istituzionali superiori a lui. Pagina 34 ci ribadisce che il personale, che l'ispettore Gugliotta non disponeva di un personale inizialmente sulla carta e che gli venne gentilmente offerto al servizio centrale traduzioni. Lui lo chiese al generale Ricci, il generale Ricci, non i capitani, dispose questa collaborazione. Ma la cosa importante che emerge dalla testimonianza, poi indicherò le pagine, che è chiarissima la deposizione del dottor Sabella, che nel momento in cui questo personale che facesse parte del nucleo traduzioni o del GOM entra nel sito e viene incaricato di compiti di sicurezza, automaticamente passano dalla funzione iniziale a cui erano istituiti e quindi la dipendenza per quella funzione dagli ispettori, non dai capitani, alla nuova funzione a cui vengono assegnati, cioè la vigilanza e la sicurezza, e quindi sotto le dipendenze gerarchiche e funzionali dell'ispettore comandante. Non sono più, a noi non interessa sindacare in questa sede se la vigilanza l'ha fatta il nucleo traduzioni o il GOM, perché qualunque personale ha svolto la sorveglianza era automaticamente in quel momento alle dipendenze gerarchiche e funzionali, perché lo stesso corpo e perché l'ispettore comandante aveva il grado più alto di tutti gli altri, alle dipendenze gerarchiche e funzionali del comandante, non più degli ispettori a cui erano assegnati precedentemente. Questo concetto lo spiega il dottor Sabella a pagina 34 e nelle pagine successive. Importante conferma a questo quadro, perché sa, le testimonianze vanno valutate se sono credibili, se sono delle frasi buttate là o se hanno una logicità nel loro sviluppo. Conferma ulteriore, cioè da pagina 40 e indicherà anche l'ulteriore pagina, laddove ci spiega perfettamente che quando andava a Bolzaneto lui aveva rapporti solo con l'ispettore Guglietta e la matricola, non parla mai in tutta la sua deposizione di rapporti con i capitani. Se i capitani avessero avuto una minima funzione direttiva, minima, è evidente che il responsabile di tutta amministrazione penitenziaria, quando si reca sul sito, non si deve limitare ad accertarsi dei fatti parlando con Gugliotta o in matricola con il responsabile alla matricola, ma necessariamente deve avere un colloquio, dei chiarimenti, a degli aggiornamenti anche con i capitani. Nel suo intervento, nella sua testimonianza, vedrete che non posso indicare pagine perché di fronte al mai non si può indicare pagine. Non ha mai detto di aver parlato con i capitani, non erano i suoi interlocutori. E a pagina 40 risolve anche il problema se i detenuti immatricolati che dovevano essere tradotti, se erano sotto la vigilanza e la responsabilità del nucleo traduzioni, in quel caso dell'ispettore, comunque non certo dei capitani, o sempre dell'ispettore Guglietta. Il corpo della testimonianza ci dice chiaramente che Guglietta gli segnalò il problema, che avendogli la polizia di Stato tolto una cella, restava con una cella sola, dove doveva custodire immatricolati, immatricolandi, tutti detenuti, perché dice: dottore, noi non li possiamo tenere sul pullman, perché nel momento in cui vengono, perché quando vengono messi sul pullman, a quel punto vengono pigliati in carico dal Servizio Centrale Traduzioni. Non lo dico io, lo dice Guglietta al dottor Sabella. Io ho un problema che ho qui immatricolati e immatricolandi, perché solo quando salgono sul pullman venivano pigliati in carico, leggo testualmente la testimonianza. Quindi dire che dopo l'immatricolazione e fino alla traduzione sono sotto la responsabilità del nucleo traduzioni non corrisponde né al quadro normativo articolo 31 né alle risultanze dibattimentali. E non è solo questo passaggio di pagina 40, sono tanti i passaggi successivi. Dicevo, sempre pagina 40 ribadisce che lui aveva contatti sempre solo con Guglietta, che Guglietta gli segnalò la necessità di avere uomini che poi vennero offerti gentilmente da Guglietta, che fu sempre Guglietta che gli rappresentò che gli tolsero, la polizia di Stato aveva tolto la cella, pagina 41. A Guglietta il dottor Sabella chiede spiegazioni sul perché i detenuti stanno in piedi con le braccia alzate, non lo chiede ai capitani, non si pone il problema di dire: ma scusi ispettore Guglietta, quelli sono immatricolati pronti alla traduzione o immatricolandi? Perché sa, quella posizione chi l'ha imposta, voi o quelli che vengono dopo di voi? No, vede quella posizione, pagina 47, l'unica cosa che mi stupì è la posizione, ne chiesi ragione a Guglietta. E chi è che gli dà le risposte? Guglietta. Lo chiesi a Guglietta, pagina 49, lo ribadisce. 49-52, la testimonianza continua a svilupparsi su questi argomenti ed è sempre Guglietta che dà le spiegazioni. Poi, se sono accettabili, non accettabili, una valutazione prenderà il Tribunale. Io ho già detto che per motivi di sicurezza il comandante del reparto che deve assicurare la sicurezza può, se ritiene ci sono motivi di allarme, imporre e applicare misure di rigore. Valuterà questo il Tribunale, se era consentito o non consentito. Ma quello che è certo è che chi poteva disporre come dovevano stare i detenuti, chi aveva il dovere di assicurare la sicurezza e quant'altro, non erano assolutamente i capitani miei assistiti. Pagina 57, quello che ho detto prima, quando si recava, chi faceva riferimento a qualcuno in particolare, parlavo con Guglietta e qualche battuta in matricola dove c'era l'ispettore di Palermo. Poi aggiunge, discorso importante, da riallacciarsi alla ricostruzione generica dei fatti. Ricordai al Tribunale che in quella fase io ho lasciato fuori le testimonianze di tutti gli appartenenti in senso lato all'amministrazione penitenziaria, quindi non si è parlato di Isabella, Ricci e gli altri appartenenti all'APP, dicendo che la loro testimonianza era utile nel quarto capitolo perché toccava più argomenti. Il dottor Isabella dice: io andavo a Bolzaneto, ma il ricordo che ho di Bolzaneto, di un posto tranquillo, sereno, mi ricordo la gente polizia penitenziaria che si laccava le unghie. Lui ha questo di ricordo, dice: poi sarà successo, mi dispiace se è successo quello che ho letto sui giornali e quello che andrete a giudicare, ma quello che mi sembra strano è che nelle mie passaggi a Bolzaneto la sensazione che ho avuto, il ricordo che ho avuto era un posto tranquillo, il ricordo mima il gesto, la ragazza, la gente polizia penitenziaria che si lacca le mani. Sempre Gugliotta, pagina 64, gli comunica la domenica pomeriggio che la polizia penitenziaria, parliamo degli arrestati della Diaz, non ha da lavorare, stanno con le mani in mano, ed è quel buco temporale che abbiamo visto nella ricostruzione dei fatti, perché l'ultimo arrestato viene immatricolato, degli arrestati del sabato viene immatricolato e viene tradotto alle 16 del pomeriggio, dalle 16 alle 22 la polizia penitenziaria non ha detenuti da immatricolare. Pagina 66, la domenica stiamo parlando, quando finiti gli quando tutto il sito, quindi tra la domenica e il lunedì, quando c'erano i ragazzi della Diaz e li trova tutti seduti, nessuno all'impiedi, li trova con le coperte, quindi la situazione normalizzata della domenica notte e lunedì, parlai con Gugliotta, a cui chiesi da quanto tempo stavano e mi disse che avevano mangiato tutti, che non c'erano stati problemi con i ragazzi della Diaz. Circostanza, non c'erano stati problemi, confermata anche da un'addetta consolare che venne in loco, che addirittura questa addetta consolare ringraziò il dottor Isabella perché una polizia penitenziaria aveva trattato gli arrestati della Diaz, pagina 66. Affermazione che assume dopo rilievo sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, che è ben diversa da quella che abbiamo, incompatibile col capo imputazione quantomeno per la domenica e lunedì, e conferma ulteriore che chi si preoccupa dei detenuti senza distinzione di momento di detenzione è sempre e solo il comandante di reparto. Pagina 82 apre un altro aspetto importante e già evidenziato alla scorsa udienza. Dottor Isabella ci conferma che San Giuliano e Bolzaneto erano strutturati in modo identico e hanno avuto gli stessi identici problemi organizzativi. Anche a San Giuliano la struttura non aveva celle idonee a contenere detenuti, stavano seduti per terra o in piedi nel corridoio, non avevano cibo e acqua neanche a San Giuliano, e abbiamo visto l'altra volta come dalla deposizione del capitano Coletta emerge che anche lì hanno stazionato per svariate e svariate ore tra la fase della trattazione dei carabinieri e la fase della traduzione della polizia penitenziaria. Assume importanza ricordare che Bolzaneto e San Giuliano sono due strutture identiche nell'organizzazione, perché poi quando esamineremo la testimonianza dell'ispettore superiore Colazzo, oggi commissario, oggi al momento della testimonianza, all'epoca ispettore superiore anche lui, omologo di Gugliotta, avremo il quadro, l'anello, il punto conclusivo che conferma la correttezza della mancanza di funzioni dei capitani e di quanto sto illustrando. Poi si dilunga, io no, sul discorso della posizione e delle giustificazioni, pagina 87, discorso importante, la posizione in piedi viene vista anche dal ministro. Questo è importante non per il suo discorso, non perché un'accusa contro il ministro, ma perché vediamo questo processo che gli arrestati o detenuti a seconda fase in piedi con le braccia alzate, una posizione che è stata vista sicuramente da quasi tutti i testimoni che sono venuti, da persone di ben più alto livello di grado rispetto ai capitani, perché il ministro, il dottor Isabella e il generale hanno tutti una posizione, un grado superiore, nessuno è intervenuto perché tutti hanno fatto lo stesso pensiero. Motivi di sicurezza possono giustificare quella posizione. Quella posizione diventa sicuramente illegale ed integra un maltrattamento nel momento in cui viene protratta per un tempo superiore al necessario. Però a quel punto, per affermare la responsabilità di un imputato, si deve avere la prova, la certezza che l'imputato ha visto che questa posizione è stata protratta su quel detenuto per un tempo eccessivo. La procura avrebbe dovuto fornire la prova che il capitano Cimino e il capitano Pelliccia, non avendo niente da fare, si sono messi nel sito, hanno guardato la persona offesa, una qualunque delle tante persone offese, per 6-8 ore, non si sono mossi, hanno visto che è rimasta per 6-8 ore in piedi. Il fatto che, entrando occasionalmente nel sito, possono aver visto, il capitano Pelliccia nel suo esame lo dice, persone in piedi, li fa rientrare nella posizione in cui versano anche moltissimi altri ufficiali di polizia giudiziaria o agenti di polizia giudiziaria, che però nel processo sono transitati come testi. È un particolare non irrilevante, dice solo in questo momento il dottor Sabella, pagina 118, pagina 120, è un episodio accaduto il giorno prima che iniziasse il vertice. Lui si trova in compagnia del dottor Comparone e ricevono una telefonata dove l'interlocutore, spacciandosi per un sostituto procuratore della Repubblica di Genova, dice al dottor Comparone di disporre la traduzione di un'arrestata, una delle prime arrestate per il vertice del G8, prima che iniziasse il vertice stesso. Dottor Comparone, conoscendo il vero sostituto procuratore della Repubblica, ha dei dubbi sulla voce e, prima di dare corso a questa direttiva che gli arriva telefonicamente da questo pseudo sostituto procuratore, lo richiama, dice: dottore, ma lei mi ha autorizzato a trasferire la detenuta X? Il pubblico ministero, il vero pubblico ministero, dice: no, io non l'ho mai chiamata, non ne so nulla. Questo è un particolare che assume una rilevanza importantissima, non per la telefonata, per l'autore, perché non sono stati trovati, no, non interessa, per capire l'aria, l'allarme che dovevano avvertire gli organizzatori del sito e dovevano assicurare la sicurezza non solo in città ma anche nei siti detentivi dei personaggi che potevano arrivare come arrestati. L'ho detto l'altra volta, le indagini, oggi possiamo dire che gli arrestati transitati per Bolzaneto non erano soggetti pericolosi, ma in quel momento le forze dell'ordine, che dovevano garantire la sicurezza nel sito, non avevano questa certezza. Ben potevano pensare di avere soggetti pericolosi nelle loro celle, ben potevano pensarli, e episodi come questa telefonata, come dice giustamente il dottor Sabella, quando dico: ma l'ha allarmato, gli ho chiesto io, ma l'ha allarmato questo episodio? Dice: a voi, certo ci ha allarmato. Insomma, uno che chiama, dice che un pubblico ministero autorizza una trasferta, una traduzione arrestata, non può che allarmarci, che creare una situazione di pericolo di quello che si andava a svolgere. Si dilunga più volte anche sul discorso che era sbagliata l'organizzazione, che per lui basta blindare Marassi, e questo serve per una valutazione generale su quelle che sono le carenze organizzative di più ampia portata rispetto all'oggetto del processo. Ma ciò che assume importanza più diretto, pagina 120-122, dottor Sabella riconosce che lui era l'unico che nel momento in cui fosse venuto a conoscenza della mancanza di cibo poteva provvedervi, e questo è il motivo per cui poi viene ritenuto il direttore, perché solo il direttore che ha potere amministrativo, ma soprattutto quel problema si poneva solo per il cibo, non per l'acqua, perché il problema dell'acqua non c'era, in quanto c'era nei cartoni d'acqua a disposizione in infermeria e veniva distribuita in infermeria. Questo particolare dell'acqua distribuita in infermeria non lo dice solo il dottor Sabella, ce lo dice anche l'infermiere Poggi, e se non erro ce lo dicono un paio di persone offese, col dovuto riservo quest'ultima affermazione. Però ricordo di aver letto questo particolare, quando lo lessi non lo evidenziai, non ne capii l'importanza e non l'ho riportato nella memoria scritta, quindi questa affermazione la faccio solo in base ai miei ricordi ma non alla memoria scritta. Ed è importante questo particolare, rientrando sulla ricostruzione dei fatti e sulla diversità di quello fornito dalle persone offese e di quello che emerge dai rappresentanti in genere forze dell'ordine. Da pagina 123 a 126 ribadisce il concetto che il comandante di reparto deve essere necessariamente un appartenente al grado degli ispettori all'epoca, adesso commissari, e che una volta che erano messi all'interno del sito, qualunque fosse l'incarico precedente, erano distolti dal loro compito e quindi rientravano semplicemente sotto la gerarchia e la dipendenza del comandante del sito. Formalmente dipendevano da Gugliotta, non c'è nessun dubbio, il loro capo funzionale e anche gerarchico, perché tra l'altro Gugliotta aveva il grado superiore della polizia penitenziaria, era Gugliotta. Non è una testimonianza che dà adito a possibili interpretazioni diverse, è una testimonianza che non fa altro che dire: attenzione, a Bolzaneto abbiamo applicato l'articolo 31 del DPR 8299. Non è altro che l'applicazione della norma, cita il dottor Sabella. Dire il contrario, dire che i capitani avevano una funzione, significa dire qualcosa che va oltre l'ordinamento. Ma allora va provato che è stato compiuto un abuso d'ufficio da chi ha dato questo incarico contro legge ai capitani. Ma di ciò chiaramente non è avvenuto e non si può andare avanti. Per finire su questo aspetto, sempre il dottor Sabella, pagina 133, per avere idea del quadro, lui ha frequentato Bolzaneto più volte, questo è un dato certo, ce lo dice stesso lui e risulta da tutte le testimonianze. Dottor Sabella, nonostante abbia frequentato più volte il sito, quel quadro, quell'immagine positiva che aveva del sito, dell'agente si laccava le unghie, gli viene confermato a fine vertice, quando, tornando a Roma, pagina 133, si preparava l'elenco del personale per cui predisporre gli elogi per come aveva operato, e in quel contesto riceve la telefonata dall'attuale, dice in sede di testimonianza, procuratore generale di Torino, dottor Caselli, all'epoca direttore del DAP, quindi il suo diretto superiore nell'ambito dell'amministrazione, che lo chiama per complimentarsi perché ha letto sui giornali che gli unici che hanno trattato bene gli arrestati era stata la polizia penitenziaria e che questa notizia era uscita sulla stampa in quanto rilasciata dall'onorevole Pisapia, che nei giorni del G8 e degli arresti si era recato negli istituti di pena a parlare con gli arrestati, a quel punto detenuti, arrestati durante il vertice del G8. Tant'è che il dottor Sabella ci dice: io andai, mi precipitai ad andare a comprare il giornale, a pigliare il giornale, e lesti questa intervista dell'onorevole Pisapia. Ricordo che io avevo indicato l'onorevole Pisapia perché sicuramente questa è solo un riferimento a un'intervista, sarebbe stato sicuramente importante sentire direttamente dalla voce dell'onorevole Pisapia quello che gli dissero gli arrestati nell'immediatezza, che non dissero che non stati trattati bene, perché il tenore dell'intervista è quella: gli unici che li hanno trattati bene è la polizia penitenziaria. La testimonianza del generale, del dottor Sabella, verrà ripresa anche in passaggi successivi. In quest'ottica delle funzioni, la sintesi è che risulta assolutamente provato che i capitani non avevano alcuna funzione, perché lui quale responsabile non aveva contatti, e che l'unico responsabile dentro era il comandante di reparto. Conferma che il quadro è questo, che la situazione è questa, che non si può sostenere il contrario, non si può. Il contrario è un'idea dell'accusa, dico, non è più neanche un teorema, è un'idea che non ha nessun fondamento né giuridico né probatorio, ci viene dal generale Ricci, dal capitano Coletta, dal capitano Zito, da Colazzo e Miglietta. Vediamoli. Generale Ricci, 29 gennaio 2007, ribadisce che lui non era subordinato a Sabella e spiega lo stesso discorso. Vi è un rapporto di buon vicinato. Sostanzialmente, per non dilungarmi troppo, dice cose in maniera abbastanza organica: ho nominato ispettori. Normalmente nelle carceri non c'è, parliamo del coordinatore, dice assolutamente no, ed è il discorso che dicevo poc'anzi, del coordinatore che resta in ufficio e non sta nelle carceri, e spiega il difficile rapporto degli ufficiali del disciolto corpo con la polizia penitenziaria, ma anche la gerarchia, rispiega tutto il discorso, e quindi alla fine, pagina 10, dice: vabbè, tornando ai capitani, che dovevano fare? E lui lo spiega perfettamente, lui è il firmatario dell'ordine di servizio. Quando io dico che è l'interpretazione autentica, è perché l'ha firmato lui. Seppur è scritta in maniera che può dare adito all'equivoco che anche il personale dipenda dalle dipendenze funzionali dei capitani, il generale che firma l'ordine di servizio, che conosce la materia e la disciplina con quell'ordine di servizio, ce lo spiega perfettamente qual è l'unica funzione dei capitani. Pagina 10. Quando noi avevamo 6-7 gruppi di scorta pronti per partire, diventa sempre un problema, nel senso, devi partire tu, no, io sono partito. Scusate se uso questi termini un po' troppo, però questo avviene. Io sto leggendo quello che dice il generale Ricci. La presenza del capitano era garanzia che facesse partire, cioè volta per volta, quando il detenuto, mai singolo. Perché? Anche sotto questo inciso della testimonianza troverete la mia solita nota fondamentale e decisiva. Come facciamo a superare, come fa il tribunale a superare, a condividere quanto prospettare l'accusa di fronte a affermazioni del genere? E andando avanti, subito dopo, due righe successive, dice quindi i capitani, certo c'è un testo, erano pronti i detenuti, i capitani chiamava il primo che era ritornato dal giro e diceva ecco tocca a te. Ecco il rapporto, ce l'aveva solo ed esclusivamente con l'ispettore capo scorta del nucleo, non con il personale, che era alle dipendenze ovviamente dell'ispettore. Nelle domande impropriamente gli viene detto se c'è un rapporto gerarchico funzionale, dice gerarchico assolutamente no, ribadisce il concetto, ci sono più gruppi, parte prima A, poi B, poi C, poi D, poi salta il programma, servono i capitani. Pagina 15, e torniamo alla funzione e alla dimostrazione che il compito dei miei assistiti era solo quello. Domanda, durante questa attesa dove stavano i detenuti? Questa attesa che il pullman fosse pieno? Quindi non parliamo, parliamo di fase già immatricolata. La risposta del generale è chiarissima. Non me lo chieda, mi perdoni, non lo so. Le dico subito, perché ancora era alla dipendenza del comandante di reparto. Noi avevamo una cella dove transitare gli arrestati passati, immatricolati la domanda, perfetto. Erano fermi in questa cella, ma erano comunque ovviamente istituto penitenziario. Di fronte a questa risposta il pubblico ministero fa la domanda e dice non c'è dubbio. Quindi è evidente che in quel momento anche la procura ha questa certezza che finché sono nell'istituto penitenziario dipendono dal comandante dell'istituto penitenziario. Pagina 17, la domanda. Quindi diciamo questa cella poco fa, durante l'attesa rimaneva sempre sotto la responsabilità del comandante di reparto, la domanda, pagina 17, perché gli fanno vedere prima la piantina, c'è un'interruzione tra pagina 15 e 17, perché in quel momento si chiede autorizzazione a mostrare la piantina e si vedono in quelle due pagine si parla della piantina. Pagina 17, a domanda specifica della procura, risponde con un certamente. Nessuno gli ha contestato non è così, non può essere così, non ci risulta, ci spieghi il perché. Perché quella è la verità. Pagina 18, sempre la domanda. Ho capito, però mi corregga se ho capito male, il personale dell'SCT, quando veniva, se è stato impiegato nella custodia, certamente, diciamo, se era sotto la responsabilità del comandante di reparto, questa è la domanda. Risposta, perfetto, sotto dipendenza funzionale e gerarchica del comandante di reparto. Ovviamente non c'era, mi perdoni il passaggio, non c'era un passaggio di consegne nel senso che si verbalizza tu da qui passi qui, ma è come nell'istituto, se il comandante ha necessità di un supporto in sezione può togliere dal muro di cinto, da un servizio, dalla ragioneria, aggiungo io dal nucleo di adduzioni, può togliere un agente e portarlo, non c'è passaggio scritto, ma in quel momento entra a far parte della sicurezza. Pagina 18, questo è l'ennesima riprova dell'infondatezza dell'articolo, l'applicazione quotidiana dell'articolo 31 del DPR 82-99. Pagina 49, è identico il discorso, lo reitera per la terza volta, erano sotto la giurisdizione, perché è particolare anche questo, si dice. Quindi traducendo, quando lei li ha visti il lunedì, è la domanda, sì, perché non c'è più la polizia, quindi stiamo riparlando dei traducendi, non degli quelli da immatricolare. E quindi erano sotto la vostra giurisdizione, diciamo così, è la domanda? Già interviene e dice: no, scusate, erano sotto la giurisdizione, mi perdoni, io devo essere necessariamente fiscale. No, no, anzi, la ringrazio, prego, sia fiscale. Erano nella posizione era sotto la giurisdizione del comandante di reparto. Il generale Ricci ce lo spiega 6-7 volte questa attività. Per poi, è un generale, aveva tutto l'interesse a venire qua a dire: io come generale sono potente, ho questi poteri. Invece, con onestà intellettuale, spiega a pagina 54 e 55 che se è vero che ci sono suoi colleghi che si riempiono la bocca col fatto di essere generale e avere la direzione, in realtà dice: io faccio mero coordinamento, noi non abbiamo la direzione di nulla perché non possiamo disporre di nulla. Quando dico che non c'è superiorità gerarchica, quando dico che questi ufficiali contano veramente poco, non è una tesi difensiva disperata, stravagante. È la realtà, sono 32, non hanno le truppe, non hanno un corpo militare, non hanno poteri direttivi, non possono entrare in contatto con i detenuti, non possono fare niente se non i burocrati dietro una scrivania. E ce lo dice un generale, che sempre rimanendo sul tema, che ci dice? È possibile che abbiate la responsabilità della custodia dei detenuti? Assolutamente no! È previsto dalla legge che non lo possiamo avere. Credo che ci sia anche una legge europea sulla sicurezza che vieti che i militari possano assumere una responsabilità sugli arrestati. Come facciamo a dire tutto ciò non è vero quando dico, a me sorprende la procura che dimentica tutti questi passaggi, non li cita e riferisce solo Gugliotta. È quello che non è assolutamente condivisibile, che le signorie vostre certo non potranno avallare in una sentenza, le signorie vostre non potranno che applicare la norma, l'articolo 31, l'articolo 42 bis, l'articolo 7 del DPR 82-99, che dimostrano quanto sto illustrando. Chi è il superiore di Gugliotta, viene chiesto a Ricci? Ma forse del dottor Sabella, torna a dire, non interessa approfondire questo, forse del direttore, il suo discorso, ma ci spiega che neanche lui, generale, poteva avere rapporti con Gugliotta. Nemmeno io potevo averne. Pagina 69, rintroduce gli stessi discorsi affrontati anche col dottor Sabella. Dipendevano, cioè se del nucleo di traduzione ha svolto vigilanza, da chi dipendeva? Dipendevano dal richiedente, cioè dall'ispettore Gugliotta. Se sono mandati degli agenti e dell'ispettore alle dipendenze del comandante, chiaramente dipende da loro. Non c'è persona che può togliere competenze al comandante di reparto e al direttore dell'istituto. Pagina 69. Si fa un breve passaggio a questo punto anche sulle traduzioni, per dissipare quell'altro dubbio che quale coordinatori fossero responsabili delle traduzioni, e anche su questo, generale, ci spiega che la responsabilità delle traduzioni è solo ed esclusivamente il caposcorta, non i capitani. I capitani se stanno sempre in ufficio, spesso a centinaia di chilometri da dove viene svolta la traduzione. E aggiunge che se il capitano fosse montato sul mezzo per seguire la scorta, non avrebbe potuto fare nulla, perché il responsabile è solo ed esclusivamente l'ispettore, virgola, lo dice la legge, punto. Articolo 42 ordinamento, bis ordinamento penitenziario, lo aggiungo io, il resto l'ho letto. Addirittura, io sto dicendo, è per me una dipendenza funzionale per i motivi detti, secondo Gianni Ricci è anche eccessivo parlare di dipendenza funzionale, perché dipendenza funzionale prevede comunque delle disposizioni, mentre nel caso concreto era solo di gestire buoni rapporti tra ispettori pari grado, per evitare che l'ispettore Gugliotta, che non aveva potere gerarchico su un ispettore superiore pari grado, si trovasse troppi detenuti e gli ispettori non volevano partire, interveniva il capitano, una volta diceva all'ispettore: devi partire, lì finiva. Ma abbiamo fatto da mere interlocutori. Quindi è chiarissima la deposizione del generale Ricci, che è conforme al dottor Sabella, che è conforme al quadro normativo. Dottor Mancuso, udienza 25 giugno, che ci dice che gli ufficiali del disciolto corpo non possono entrare in contatto con i detenuti, pagina 19, questo principio che deve essere ben radicato nella situazione, è confermato dal dottor Mancuso. Capitano Goletta, abbiamo già detto che il capitano Goletta è l'omologo. Qual erano le funzioni del capitano Goletta? Le stesse di Perlice e Cimino. Però a San Giuliano cosa ci dice? La stessa identica cosa. Durante l'attesa per essere tradotti, dove rimanevano? Gli arrestati rimanevano a disposizione del comandante di reparto. Dopodiché, quando si raggiungeva il numero idoneo, partiva la traduzione. Non dicevano sotto la mia responsabilità. Il capitano Goletta non è imputato, è testimone. Come il capitano Colonnelli, Coletta e Zita. L'obbligo di dire la verità, non sono imputati, non avevano nessun problema a dire, dopo che sono immatricolati e mentre si riempie il pullman, li dobbiamo gestire noi, li devo gestire io, la mia funzione era gestirli. Lo diceva, la procura aveva la prova che gli serviva. Il testimone, che ha lo stesso identico incarico dei miei assistiti, ci dice che la sua funzione era quella che sto illustrando io. A domanda, ma uomini dell'SCT sono stati impegnati in questa fase di custodia? Non lo escludo. Sicuramente qualche unità sarà stata impegnata per questo tipo di servizio. Però era sempre sotto la supervisione del comandante di reparto. Il concetto del passaggio di consegne, che automaticamente si passa da una funzione all'altra e quindi da un comandante all'altro, è ribadito. Quindi, sintesi, gli viene detto, scusi, ma qual era la vostra funzione? Pagina 22-24 della sua. La nostra funzione era quella di individuare l'ispettore caposcorta e dirgli presso quale istituto doveva tradurre detenuti. Non è altro che quanto noi sosteniamo dal lontano 2002 al primo interrogatorio a cui si fosse sottoposto il capitano, all'epoca ancora capitano Perlice. Ci spiega che per le traduzioni si applica il modello organizzativo che disciplina il servizio. Se le signorie vostre vorranno andarsi a leggere tutto il modello organizzativo, vedrete il modello organizzativo non prevede in nessun modo la presenza di un ufficiale. Prevede semplicemente quello che sto dicendo più volte, è un'attività, così come sancita al 42 bis dell'ordinamento penitenziario, di esclusiva competenza della polizia penitenziaria, di esclusiva responsabilità degli ispettori. Ci ribadisce che un direttore non può essere un ufficiale del disciolto corpo. Colonnello Zito, all'epoca capitano, l'altro capitano di San Giuliano, anche lui, allora o hanno mentito tutti, o anche lui conferma quello che sto dicendo. Materialmente, 15 gennaio 2007, pagina 58 e 59, materialmente che cosa doveva fare lei a San Giuliano? La domanda è molto precisa e secca. Io lì dovevo coordinare il servizio che si espletava nell'individuare gli ispettori disponibili sul momento per la traduzione. Cioè, disponibili? Sì, disponibili per effettuare la traduzione. Esisteva un responsabile della sicurezza? Sì, era un ispettore. Pagina 62. Le faccio la domanda se durante il periodo del personale che si è occupato della vigilanza. Dice sì, voglio precisare che se c'è successo, personale era lo stesso, ma la squadra che si occupava della vigilanza all'interno del sito non dipendeva da me, ma dipendeva dal responsabile della sicurezza. A questo punto gli uomini da qui dipendevano dall'ispettore responsabile della sicurezza. Quindi noi abbiamo già quattro testimoni che ci confermano che il quadro è questo, che ci confermano, dico semplicemente, che la legge è applicata. Ma sono ufficiali, sono tre ufficiali e un dirigente, magari vivono in un mondo teorico, non gli ufficiali magari per solidarietà di corpo hanno mentito, ipotizziamo anche tutto il quadro negativo per svilire queste testimonianze, ma quelle che alla fine chiudono il cerchio, dicevo prima, e sono assolutamente insuperabili sulla funzione dei comandanti, sono quelle dell'ispettore Colazzo Salvatore e dell'ispettore Miglietta. Colazzo, ispettore superiore ai tempi del G8, commissario quando ha deposto, Miglietta, ispettore all'epoca del G8, ispettore capo quando ha deposto. Colazzo chi è? Ricordò al tribunale. L'omologo di Gugliotta. Ci dice il dottor Sabella, ho saltato il passaggio, vado a memoria, non posso indicare la pagina, che lui scelse personalmente due comandanti perché scelse il meglio che offriva la polizia penitenziaria. Li conosceva personalmente, aveva una grande stima tanto di Cugliotta quanto di Colazzo. Di Colazzo in modo particolare. Hanno fatto una missione insieme in Kosovo, quindi ha visto come lavorava, si fidava in maniera cieca, assoluta di Colazzo, e decide di metterla a San Giuliano, perché San Giuliano, ci dice il dottor Sabella, era il sito detentivo dove lui prevedeva maggiori difficoltà, sia perché era al centro e quindi più facilmente assaltabile, cosa poi avvenuta, problemi con i mezzi di abilità, e sia perché a San Giuliano era stata predisposta anche l'infermeria per le forze dell'ordine e quindi un possibile contatto in istituto tra le forze dell'ordine che rientravano ferite dalla piazza e i manifestanti arrestati presenti presso il sito. Quindi si trova questi due comandanti, i migliori che offriva la polizia penitenziaria a giudizio del dottor Sabel, e il migliore dei migliori decide di metterlo a San Giuliano. Quindi abbiamo un personaggio di stima assoluta. Questo discorso il dottor Sabella lo fa quando si parla delle grate, della sicurezza delle grate di Bolzaneto, se erano ancorate dall'interno o dall'esterno, spiega come proprio l'ispettore Colazzo in Kosovo insieme a lui faceva vedere che era assolutamente importante che le grate fossero ancorate all'interno e non dall'esterno, spiegando motivi tecnici. In quel contesto troverete questa osservazione che vi ho fatto. Colazzo, udienza 14 maggio 2007, è il comandante presso il sito di Forte San Giuliano, quindi posizione identica a quella di Cugliotta. Esordisce, io ero il responsabile, che significa essere responsabile? Io faccio il comandante da 3 anni, per cui il comandante ha la responsabilità di un istituto penitenziario relativamente a tutte le attività dell'istituto, nel senso sotto l'aspetto della sicurezza. Di conseguenza a San Giuliano in quel momento era stata data un'organizzazione uguale, identica a quella di un istituto penitenziario della Repubblica. Così dicasi per Bolzaneto, pagina 4. Spiega come funzionava, sostavano, si stavano in pieno corridoio, ci dà una descrizione non differente, che non differisce dalla realtà vissuta a Bolzaneto. Qual era la sua attività? Pagina 219. Io coordinavo tutto e controllavo tutto affinché avvenisse nella maniera più corretta per quanto riguarda il mio sito. Pagina 19. Il comandante Colazzo non è imputato, come non sono imputati Zito e Coletta. Come Zito e Coletta spiegano la loro limitata funzione, il commissario Colazzo non ha nessun problema a dire la verità nel processo e a spiegare che l'unico che ha le responsabilità nel sito detentivo è lui. Non ha nessun problema. È testimone, anzi, non solo non ha problema a dirla la verità, ma ha l'obbligo giuridico di dirla la verità. Non si nasconde dietro le sue responsabilità. Quindi la figura del coordinatore della sicurezza dentro al sito è mia. Dice, sì, io posso andare anche dal medico e gli devo dire, guardi dottore, lei deve ratificare il soggetto perché altrimenti non lo faccio entrare in carcere. Quindi ha un controllo di coordinazione generale su tutta l'attività carceraria. Sul direttore, dice, mi prende di sprovvista, forse era il dottor Sabella, ma è il suo riferimento che non ci interessa. Ci dice che stazionavano in pieno corridoio, che la stanza non aveva la sede, forse c'era una panca, che i detenuti immatricolati o immatricolandi stazionavano nel corridoio e li faceva vigilare ai suoi uomini. Pagina 30, c'era una abbastanza, ma alla fine non era così trascendentale controllarli, bastava, dice, un agente per controllare. Ma come comandante del sito aveva lei la responsabilità di questi detenuti? Certo, non dice no, attenzione, fino a una certa ora, dopo un certo minuto, poi c'erano i capitani che stavano lì e comandavano loro, no, non ne parla in tutta la sua testimonianza, non fa riferimento a un ruolo dei capitani all'interno, come non ne fa riferimento Sabella quando va a Bolzaneto, come ci spiegano Ricci, Coletta e Zito, così il collega pari grado e omologo come funzioni da svolgere di Cugliotta ci dice la responsabilità è solo mia, certo è solo mia. Pagina 30. Se non bastasse, conferma identica della deposizione, 14 maggio, subito dopo, dell'ispettore capo di Polizia Penitenziaria Miglietta Fernando. Era il vice di Colazzo. Si qualifica lui, il compito qual era? Era il vice, quando Colazzo se ne andava era lui il responsabile. Ci dà la stessa descrizione, evito di dilungarmi, ci indico solo pagina 58. Domanda: quando i detenuti stazionavano il sito di San Giuliano in attesa per la traduzione, quindi sono immatricolati, chi è che provvedeva alla loro vigilanza? Io e gli altri colleghi che stavano lì con me. Non dice il nucleo traduzione, non dice i capitani, non dice non lo so, non mi interessa, non sono problemi miei, come ci dice il generale Ricci, dice non mi interessa chi li vigilava, non sono problemi del nucleo traduzioni, giustamente. E giustamente Miglietta dice io, è un testimone, non ha motivo di nasconderla la verità. E vogliamo ancora dire che erano responsabili loro della traduzione e che avevano una funzione? Ma anche se ciò ancora non basta, Luca Cosimo, agente scelto, udienza 22 gennaio, c'era un comandante di reparto, sì? Che operazioni doveva svolgere nella caserma? Tutto lui. Dove l'ha visto? Nei corridoi. Ma lui accompagnava i detenuti, non lui, ma i suoi subordinati. E invece generali del disciolto corpo e ufficiali di disciolto corpo li ha visti? No. Se poi parliamo di generali, non di generali, di ufficiali in genere, no, non ho visto nessuno. È un matricolista, sta lì per 3 giorni, è evidente. Vede anche come vengono gestiti i soggetti da immatricolare, chi li porta, chi non li porta, non vede gli ufficiali. 19 gennaio 2007, agente scelto Damiani Susanna, le è capitato di incontrare anche lei una matricolista, gli è capitato di incontrare gli ufficiali di sciolto corpo? No, io personalmente non li ho mai visti. Ha mai visto il dottor Sabella? Sì. Lascia Cirinna Gaetano, altro matricolista, lei conosce i capitani Cimino e Pelliccia? No, non li conosce? No. Udienza 22 gennaio. Cosa dimostrano queste ultime 3 testimonianze? Sono proprio la ciliegina, mi si passi il termine, forse non proprio elegante, finale del quadro. Chi ha lavorato al sito di Bolzaneto non ha, e sono tanti, sarebbero stati ancora di più, che non conoscono proprio i capitani. Non si può ritenere che il matricolista, quindi colui che si occupa dell'immatricolazione, che se ci fosse un passaggio di consegne, come si sostiene, si doveva preoccupare di accertarsi che il detenuto veniva consegnato alla persona competente e quindi responsabile, quindi capitani, non li conoscono. Perché? Non è vero, questa è la realtà, non è vero che avessero una funzione, così come ero aspettata. Conferma finale, sono proprio una testimonianza velocissima, l'ispettore Mercadanti e della Polizia di Stato, non più della Polizia Penitenziaria, udienza 18 dicembre 2006. L'ispettore Mercadanti è l'ultimo responsabile della vigilanza degli arrestati della domenica, è colui che metaforicamente consegna le chiavi del sito alla Polizia Penitenziaria, perché consegnato l'ultimo arrestato la Polizia di Stato se ne va e rimane solo la Polizia Penitenziaria. Se ci fosse stato un capitano riconoscibile dai gradi dalla divisa responsabile del sito, a chi avrebbe fatto le consegne? Al capitano, è ovvio. C'è un capitano, un responsabile, sto lì 6-7 ore a svolgere la mia funzione, mi rendo conto di come è gestita la Polizia Penitenziaria, mi rendo conto che c'è un ufficiale responsabile del sito, me ne vado e gli dico: capitano, me ne vado, ecco a lei le chiavi. No. Ispettore Mercadanti, pagina 33, finito il servizio, consegna il sito a un suo collega della penitenziaria. Come fa a dire che era un suo collega? L'ho riconosciuto che era un mio pari grado, era un ispettore, perché l'ho riconosciuto dalla piastrina. Quindi non si pone nessuna dubbio. E quindi è evidente che tutte queste testimonianze confermano quanto sostengo ormai da un po' di tempo, l'assoluta mancanza di fondamento sia giuridico, come ho detto all'inizio, è doppiamente errato in fatto e in diritto dire che i capitani avevano una funzione di responsabilità dentro il sito, l'ho spiegato in diritto con le norme relative, l'ho spiegato in fatto come risultanze probatorie del dibattimento, quello è una mera idea, non è più neanche un teorema, un'idea della procura che non ha trovato nessun riscontro. Ho più volte detto che è assolutamente privo anche di valore e di pregio giuridico far riferimento e cercare di rafforzare la propria idea solo con l'esame dell'imputato Gugliotta. Per chiudere su questo argomento segnalo solo che un'ulteriore prova, laddove non bastassero tutte queste, ma meglio sempre dirle tutte, quando uno ha a disposizione più armi meglio utilizzarle tutte, non lasciare assolutamente nulla. La prova è documentale. Mi riferisco ai documenti, al documento numero 7 della mia produzione difensiva, che è un'altra comunicazione del dottor Sabella diretta al capo di gabinetto del ministro di giustizia, fino sono circa una quarantina di destinatari, praticamente tutte le autorità di tutte le forze di polizia e organizzative del vertice del G8, con cui il dottor Sabella comunica le utenze telefoniche delle nuclei operativi della polizia penitenziaria, con cui potrebbe sorgere un problema di relazione tra le varie forze di polizia. Ovviamente comunica al prefetto, ai ministri e via dicendo, se volete notizie su Bolzaneto per quello che li riguarda, i nuclei operativi, i soggetti operativi, soggetti a cui fare riferimento, chi sono? L'ufficio matricola, e vi è il numero di telefono, il responsabile della sicurezza, e vi è il cellulare. Documento, dicevo, numero 7 della mia produzione, è datato 14 luglio 2001, e vi è anche il protocollo. Quindi a tutte le autorità estranee all'amministrazione penitenziaria e che quindi non sono interessate all'organizzazione interna, sono interessate all'organizzazione esterna, perché può essere un problema di necessità comuni tra le varie forze dell'ordine, indica solo i soggetti operativi e i responsabili per interfacciarsi con queste autorità, e non ci sono i responsabili delle traduzioni e piantonamenti, non ci sono, ma non perché se li è dimenticati, è importante, perché li mette in un altro documento, è sempre il numero 8 della mia produzione, dove invece è solo una circolare interna, infatti è diretta non più al ministro, al prefetto, al comandante dei carabinieri, alla guardia di finanza, al corpo forestale, alla polizia, e tutto l'elenco di cui al documento precedente, sono due pagine l'elenco dei destinatari del documento 7, invece come documento interno, e quindi per un problema organizzativo interno all'amministrazione penitenziaria, a chi lo comunica? Al GOM, alla sala operativa, ai responsabili dei siti penitenziari, quindi circolare interna, comunica il numero di telefono dove sono reperibili i capitani Scimino e Pelliccia. Non più documento esterno, non più l'operatività intervento, il proprio documento, intervento dell'amministrazione, piano programmatico dell'intervento dell'amministrazione penitenziaria, circolare interna, perché loro non hanno un rilievo esterno, non hanno compiti operativi. E infine conferma che non hanno nessuna funzione sui detenuti, nessuna responsabilità, nessuna funzione di vigilanza. Abbiamo circa 250 documenti per 2.500 documenti che lo confermano, e non è altro che il documento richiesta di traduzione del singolo detenuto, che troverete nella cartella personale di ogni singola persona offesa, e il relativo verbale di recezione, quindi sono due documenti per ogni persona offesa arrestata, poi detenuta e poi tradotta nelle carceri. Io ne ho presi due a caso, ma chiaramente sono tutti uguali, cambia solo il nome del detenuto tradotto. Il tribunale vedrà che la richiesta di traduzione, quindi la matricola di Bolzaneto, sezione distaccata del carcere a secondo se vanno Vercelli, Voghera, dove vanno. La sezione distaccata della matricola di Bolzaneto chiede la traduzione del detenuto uno qualunque, si prega di voler allertare il capo scorta, non i capitani, non i coordinatori, della traduzione al fine di prevenire e impedire qualsiasi inconveniente di sorta e possa compromettere il corretto svolgimento della traduzione. Quindi la richiesta di traduzione la matricola, la inoltra all'ispettore caposcorta. Chi la firma? L'ispettore caposcorta. Non la firmano i capitani. Io li ho spulciati, devo essere sincero, non tutti a 250, li ho spulciati a campione una quarantina. Sono tutti firmati dall'ispettore che poi, andando a vedere il documento successivo, la traduzione, risulterà essere l'ispettore caposcorta, tranne in un caso in cui vengono consegnate all'ispettore Olla, ma poi la traduzione la fa, non mi ricordo se è ispettore o sovrintendente, Grillo. Però sicuramente non c'è nessuna richiesta di traduzione firmata da nessuno dei capitani. L'altro documento analogo, sempre la cartella personale, perché chiaramente è un discorso burocratico complesso quello delle traduzioni, sempre l'ufficio matricola il verbale di ricezione del detenuto, perché a fronte della richiesta di traduzione interviene la ricezione del detenuto. Abbiamo la ricezione del detenuto e anche qui chi è il responsabile della matricola della casa di reclusione? Qui non leggiamo Bolzaneto, leggiamo nel foglio che ho in mano come esempio Alessandria, costituito presso il reparto mobile polizia di Stato Genova Bolzaneto, quindi il discorso della matricola distaccata dal carcere di Alessandria, ispettore Fornasieri in questo che ho in mano, consegna per la traduzione all'ispettore Tontini in questa copia che ho in mano. Chi riceve? C'è l'elenco dei detenuti. Chi riceve è l'ispettore, chi firma la ricezione è l'ispettore. Se i capitani avessero avuto un ruolo diverso avremmo trovato questi documenti a firma dei capitani. Se fosse vero la tesi che la loro funzione non era solo dire al capitano vai, probabilmente nel caso di specie l'ispettore Tontini mezz'ora prima, un'ora prima avrà avuto la disposizione da uno dei due capitani, non sappiamo chi, di dire guarda, preparati, prepara la scorta, perché trovano rapporti, vai in matricola, informati di prendere detenuti. E lì è finita la sua attività. Il resto l'hanno fatto gli ispettori. Ultimo elemento ritenuto dalla procura necessario per la figura degli apicali è la presenza nel sito di 6-8 ore. Ma torno a dire, nel sito, non in caserma, perché la prova qual è? Lo dissi alla scorsa udienza, il dottor Cipriani, vicequestore, quindi sicuramente ufficiale di polizia giudiziaria, sicuramente superiore gerarchico della polizia penitenziaria, responsabile della caserma di Bolzaneto per il venerdì per sua ammissione e per dichiarazione di Gaeta, e sta nel sito dalle 8 del mattino alle 22, quindi più di 6-8 ore, giustamente non è imputato, l'ho detto altra volta e lo ribadisco, perché? Perché non aveva una responsabilità nel sito, ma aveva una responsabilità sulla caserma. Quindi quando la procura dice il requisito delle 6-8 ore di presenza, sicuramente non può far riferimento di presenza nella caserma Nino Bixio, i cui spazi conosciamo, ma la presenza significa dentro al sito, perché poter affermare non posso non aver visto e dentro al sito l'arrestato X veniva preso a schiaffi, devi stare dentro al sito. A parte il contrasto dell'ufficiale polizia giudiziaria, qui c'è poco da dire, non c'è neanche un paragrafo nella memoria sul punto, perché di fronte al nulla non si può scrivere nulla. Non abbiamo un elemento, uno, che dica e provi che i capitani sono stati almeno 6-8 ore dentro al sito. Che abbiano fatto i turni, ora lo vedremo, quando esamineremo le testimonianze della polizia penitenziaria, vedremo, hanno fatto i turni, ci sono stati, non vengo a dire i capitani a Genova non c'erano, sono rimasti a casa, no. Ma una prova, un test che dica io li ho visti stazionare a lungo, se non 6-7 ore, 3-4 ore dentro al sito, non c'è. Ho esaminato, non è una dimenticanza che nella memoria non faccio riferimento a questo particolare, ma di fronte al nulla ho ritenuto anche inutile scrivere anche solo due righe, mi sono limitato all'esposizione verbale. Quindi cosa succede? Che la procura si rende conto che i suoi tre momenti di individuazione degli apicali non sussistono e prova a spostare l'attenzione del processo sulla qualifica ufficio di polizia giudiziaria. Dico, l'ho scritto, forse l'avrete letto nella memoria, che secondo me è solo un estremo tentativo per mantenere la posizione. Io leggo testualmente, ho proprio scritto che dalla genesi processuale del rilievo per l'ufficiale di polizia giudiziaria, secondo me emerge chiaro proprio che è definita una scialuppa di salvataggio. Nel bel mezzo del processo si rendono conto che il loro teorema non regge più, lanciano questa scialuppa di salvataggio denominato PG e vi cercano riparo per poter andare avanti. Ho già detto all'inizio del mio intervento, la qualifica di UPG è evidente il contrasto con le 6-8 ore. Ha già detto che è in contrasto con tutto il quadro di Bolzaneto, perché lì erano tutti UPG o APG e ne ho spiegato la differenza. Ma perché dico che la genesi dimostra la inutilità processuale, che nulla apporta in più? Perché se fosse l'elemento determinante, bisognerebbe spiegare perché l'UPG Perliccia è colpevole sotto processo e l'UPG ispettore X, e ce ne sono centinaia presenti a Bolzaneto, testimoni, come UPG non sono imputati. Ma dicevo, la genesi ci prova che è un tentativo estremo, che è questa scialuppa di salvataggio, perché quando compare per la prima volta questa carta a sorpresa, l'udienza sempre il generale Ricci, il 9 gennaio, pagina 72, domanda. Quindi pagina 72 è importante per la ricostruzione cronologica dell'udienza. È stato fatto l'esame, è stato svolto il controesame che è terminato, quelle pagine che leggevo prima, sul discorso che la responsabilità delle traduzioni è dei caposcorte e non dei capitani. Non letti lunghi brani della deposizione e quindi della portata demolitoria del generale Ricci, il tribunale ne ha piena contezza. Inizia il contro, cioè la fine dell'esame da parte della parte, la fine dell'esame di chi ne aveva chiesto l'ammissione, esordisce così la domanda, pagina 72. Ancora una cosa sottolineo io a questo punto. Questo punto secondo me è sintomatico del senso del sentirsi disarmati dopo questa deposizione. I capitani del disciolto corpo e gli agenti di custodia sono ufficiali di PG? Quindi dopo una testimonianza che demolisce il castello accusatore, la procura pone questa domanda e riceve la seguente risposta. Leggo. Dottor Miniati, mi fa una domanda. Dunque, allora, secondo me, questo è il generale Ricci che parla, secondo me il codice di procedura penale prevede che l'ufficiale di polizia sia tale fino al grado di colonnello. Il generale di brigata non è più, per ovvi motivi di opportunità, di rapporto. Evidente, sono evidenti due cose da questo passaggio. Innanzitutto vi è la prova che la procura ha mal digerito quella testimonianza, perché non c'è neanche bisogno di chiederla al generale Ricci, perché il generale Ricci a pagina 55 già l'aveva detto. Aveva detto a pagina 55, siamo la sesta forza di polizia, cosa che nessuno sa, perché fino al grado di colonnello siamo ufficiali di PG. Quindi la testimonianza, il punto, già l'aveva detto, non serviva una domanda specifica. Ma è evidente, la preparazione dei pubblici ministeri è sicuramente tale e non hanno bisogno di chiedere al generale Ricci cosa prevede l'articolo 55 del codice procedura penale. È evidente che lo sanno. È evidente che questa domanda nasce solo per il senso di sconforto che deriva dalla testimonianza. Ma quello che assume rilievo, io questo particolare ho tenuto a scriverlo e ci tengo a ribadirlo oggi, che quando il sottoscritto, chi vi parla, ha cercato di porre domande, e mi riferisco alla testimonianza di Martinelli sulle norme non del codice di procedura penale, ma sulle norme di leggi speciali che sicuramente io conosco meno bene del codice di procedura penale, che già conosco poco. Ma penso che tutti noi conosciamo meno bene del codice procedura penale, che è lo strumento che usiamo tutti i giorni. Quando io all'ispettore Martinelli all'udienza del 17 marzo ho rivolto domande dirette ad avere spiegazioni su una legge, il pubblico ministero si è opposto. Il pubblico ministero ha detto sta deponendo su una legge. Va avanti e dice io sapevo i testimoni depongono sui fatti, gli articoli di legge ce li leggiamo. Nella memoria troverete il mio punto, che mi è venuto spontaneo e lo scrivo, viene spontaneo dire, o li chiediamo al generale Ricci. Al generale Ricci abbiamo chiesto articolo 55, non c'è stata opposizione. A domande per capire come viene applicata una legge speciale, che non conosciamo è molto settoriale, viene fatta l'opposizione. E questo è importante, non mi dilungo ulteriormente su quello che poi ha detto il teste Martinelli, perché il quadro l'ho già chiarito, è importante per ribadire un concetto che io ho più volte detto, ma che ho particolarmente a cuore. Questo difensore ha detto dalla prima udienza, dall'ammissione prove, non aveva, e lo ha dimostrato, non aveva paura di fare il processo. Quando ho detto alla prima udienza in discussione che abbiamo perso la grande occasione di approfondire i fatti, causa i momenti temporali, causa tutte quelle argomentazioni che non sto qua a ripetere, questo è stato uno di quei momenti, la difesa dei capitani Pelliccia e Cimino. E i capitani Pelliccia e Cimino non temevano il processo. Noi possiamo una lista testi di 1000 persone non per non fare il processo, ma perché avremmo avuto 1000 persone che confermavano quello che io sostengo. Chi forse temeva gli approfondimenti eccessivi sui particolari di questo processo è stata la Procura, che non ha consentito il dovuto approfondimento su quel passaggio. E ancora, per dimostrare che la qualifica di UPG nulla porta al teorema accusatorio, bisogna fare proprio dei velocissimi passaggi. Che innanzitutto l'UPG che non interviene non commette una violazione dell'articolo 323 col combinato disposto dell'articolo 40, eventualmente commette esattamente un reato previsto dall'articolo 361. Per poter ipotizzare l'articolo 40 è necessaria la funzione, la posizione di garanzia che deriva dalla funzione e dal grado. E riprova ne è che crollando anche solo la funzione, l'articolo 323 combinato col 40 non può essere contestato agli imputati. L'abbiamo nel processo, perché gli ispettori di polizia, superiori gerarchici della Polizia di Stato, con la funzione non di responsabilità interna nel sito, ma solo della vigilanza, e che hanno prestato servizio 6-8 ore, quindi una posizione analoga a quella degli apicali, solo che per la Procura loro hanno una funzione limitata, gli apicali più ampia, non gli viene contestato il 323 abbinato al 40, ma solo il 608. Questo perché? Perché se non c'è la funzione, crolla l'ipotesi del 323. E non è la qualifica di UPG, che hanno anche questi imputati cosiddetti fascia intermedia, se non ricordo male la definizione, non è la qualifica di UPG che fa scattare la rilevanza e la sussistenza del 323. Sono quei tre requisiti che abbiamo già detto che non sussistono. Non so se vado avanti o se il Tribunale... Io posso andare avanti tranquillamente. No, chiedevo solo al Tribunale per loro. Ma penso un 40 minuti, perché sono tutte testimonianze. Adesso cercherò di essere anche abbastanza veloce. Sì, perché sostanzialmente andiamo avanti solo con delle testimonianze che dimostrano un po' in sintesi, perché dicevo, stavamo al discorso dell'UPG che non è l'elemento determinante, ma anche laddove lo fosse era onere della Procura, per sostenerlo come momento importante, dare la prova che hanno assistito a un qualcosa. Dalle testimonianze che vedrò di vedere, di esaminare celermente, noi abbiamo la prova che i capitani non hanno visto niente, che se qualcuno ha visto qualcosa sono altri ufficiali di polizia giudiziaria. Per mantenere l'impegno vedo anche di, tanto le avete anche nella memoria, torno sempre al dottor Sabella, pagina 47-48, ribadisce il concetto che la polizia penitenziaria non poteva superare quel limite che divideva il sito tra le due forze dell'ordine. Pagina 61-62, conferma di questo limite che i carabinieri il sabato notte, la vigilanza dei carabinieri, arriva il ministro, non lo riconosco e vogliono far passare neanche il ministro. Quindi il limite c'è ed esiste. Quello che ho già detto prima, è noto che la polizia penitenziaria non si può occupare degli arrestati ma solo dei detenuti, lo dice il dottor Sabella, lo ribadisce il generale Ricci, lo dice il dottor Crea. Dottor Crea, citato nelle precedenti udienze, pagina 28 dell'udienza del 23 gennaio, ci dice che era ben noto ai funzionari della Questura e della Prefettura di Genova che la Polizia Penitenziaria non avrebbe preso in carica, non avrebbe vigilato i fermati fin quando non fossero stati adempiuti gli atti formali della Polizia Penitenziaria e quindi potessero passare nella qualifica di detenuti. Conferma che la Polizia Penitenziaria non ha varcato, quantomeno diciamo, le deposizioni delle persone offese non portano la prova contraria, perché se è vero che alcune persone offese dicono di essere stati vigilati anche dalla Polizia Penitenziaria, anche nella prima fase, come ho detto l'altra volta e con tutto il rispetto per le persone offese, è evidente che i riconoscimenti delle divise sono sicuramente confuse, che era il problema meno importante per loro, che la ricostruzione degli spostamenti da una cella all'altra, proprio per le modalità, per la descrizione di quello che hanno subito, non è certamente preciso, e soprattutto perché sono assai più numerose le persone offese che dicono e che distinguono invece due momenti, prima Polizia di Stato, Carabinieri, poi Penitenziaria, per arrivare addirittura a persone offese che dire la penitenziaria, la famosa divisa di due, l'hanno vista solo al momento della traduzione. Ma anche laddove si volesse dar credito e ritenere corretta la ricostruzione della Polizia Penitenziaria, ha varcato la soglia destinata alla Polizia di Stato, alla luce di tutto il quadro organizzativo, delle norme dette, è evidente che il poliziotto penitenziario che ha varcato quel limite e si è recato nella parte destinata alla Polizia Penitenziaria non fa parte più né del nucleo scorte, né del GOM, né della responsabilità della sicurezza, ma commette proprio una violazione in partenza andando lì e non vi è un superiore su quel punto. Ma questo perché? Che stavo parlando di quanto possono aver visto come ufficiale di polizia giudiziaria, quindi dobbiamo avere un primo dato certo, e cioè che sicuramente la polizia penitenziaria non aveva motivo di superare quella soglia, tantomeno i capitani che quando entravano occasionalmente non avevano alcun motivo di addentrarsi nel reparto destinato alla Polizia di Stato, e quindi tutto quello che è successo in fondo al sito sicuramente non è stato visto dai miei assistiti. Su quello che è successo in cortile mi sono dilungato, lo ricordo anch'io molto nel primo intervento, ho detto che dalle deposizioni riportate emerge che non vi era un comitato di accoglienza, sono stati compiuti degli illeciti, ma tutti brevi e sicuramente compiuti approfittando della confusione dei mezzi, approfittando del buio. Ricordo su tutti, perché è riportato anche in memoria, Nathan Luti, che è il soggetto che racconta del cappellino la notte della Diaz messo sull'albero, che lui per primo dice una sezione è durata 5-10 minuti, quindi anche per dire hanno visto qualcosa in cortile, essendo tutti fatti, se quelli anche illeciti, sono fatti commessi rapidamente, bisognerebbe provare che in quel decimo di secondo, in quella frazione di minuto, uno dei due capitani era sul sito e guardava in quella direzione, altrimenti non abbiamo questa prova. Sul comitato di accoglienza e sul fatto che non esistesse, ricordo solo, non la cito, ho detto che vado veloce, la deposizione dell'agente Toccacelli del 28 novembre 2006, viene incaricato da Cipriani e fa servizio di viabilità per tutto il piazzale dalle 8 di sera del venerdì per tutta la notte, quindi evidente non c'era questa situazione costante, ininterrotta sul piazzale. Ma sempre su questo punto e sul cortile, ricordo, e ho chiuso sul sito sul cortile, sono le stesse persone offese ancora a ricordarci che c'era una gran confusione di mezzi e di uomini e quindi l'impossibilità che ciò venisse visto. Su quello che possono aver visto dentro al sito, fermo restando che non avevano funzioni e motivi per entrarvi, ho ricostruito, ma sempre non come tesi soggettiva, con gli atti, i momenti in cui la cella della Polizia Penitenziaria era occupata da detenuti. Il venerdì, risulta dagli atti, i primi detenuti consegnati sono alle ore 18, quindi fino alle ore 18 nello spazio in cui era possibile accesso alla Polizia Penitenziaria, in cui possono essere passati i capitani per andare nella nota stanzetta, la cella era vuota. È stata piena il venerdì dalle 18 con due detenuti e solo dalle 22 con un numero di detenuti più sostanzioso. Alle 6 del mattino erano partiti tutti. Il sabato, dalle 6 del mattino del sabato alle 18 del sabato, la polizia penitenziaria non ha detenuti. Quindi, se in quell'arco di 12 ore i capitani sono entrati, non possono aver visto nulla perché non c'era nessuno nella cella. Discorso simile, con tempi un po' più brevi per la domenica, perché gli ultimi arrestati del sabato partono quasi tutti entro le 9, ne rimangono solo due gruppi, uno alle 11 parte e due alle 15. Però una cella poco affollata, l'affollamento e la consegna e la diazza avviene solo la notte della domenica dopo le 22. Quindi anche a domenica pomeriggio, come ho ricordato prima, ce lo dice Isabella che lo chiama Gugliotta, domenica pomeriggio dice: noi stiamo con le mani in mano, non abbiamo niente da fare perché la polizia non ci consegna gli arrestati. Quindi ci sono momenti in cui il settore del sito assegnato alla polizia penitenziaria è vuoto, o quantomeno non vi sono detenuti, quindi è evidente che non possono aver visto nulla. Sulla posizione in piedi sono dilungato tanto, io voglio fare solo un'osservazione velocissima su queste norme di sicurezza. In questo processo si è parlato di tortura. Le modalità di trattamento descritte, soprattutto le più brutte, sono comportamenti che a volte vengono descritti dai soggetti sottoposti a 41 bis dall'ordinamento penitenziario. Non è un riferimento a caso. Dobbiamo ricordare due aspetti: il 41 bis, norma in vigore chiaramente nel nostro sistema, che il personale addetto alla vigilanza dei detenuti sottoposti a 41 bis è il GOM. Quindi è il personale che è istruito ad applicare misure di rigore. E caso strano, il GOM era presente a Bolzaneto, non aveva nulla da fare, quello che ha detto Reale, ve lo ricordate, entrava e accertava che i suoi non ci fossero. E il GOM applica misure di sicurezza ai detenuti, e il 41 bis, parlando di torture, sistema previsto da noi, ricorderete la notizia uscita su tutti i giornali e telegiornali che gli Stati Uniti non hanno concesso l'estradizione di un mafioso narcotrafficante perché sarebbe stato sottoposto in Italia al 41 bis e gli Stati Uniti hanno ritenuto tortura proprio il regime previsto dal legislatore di 41 bis. Questo assume, dicevo, rilievo solo per ricordare che quella situazione in parte in Italia è riconosciuta da un articolo che potrebbe essere discutibile, ma non è certo questa la sede, è un discorso politico ben più ampio. Torniamo a quello che possono aver visto come ufficio di polizia giudiziaria. Dicevo all'inizio che errano i PM quando indicano i testi presenti, quando indicano i testimoni che avrebbero detto che i capitani erano presenti nel sito, indicando Ricci, Coletta, Zito e Vacca. Ricci, se voi lo leggete, 9 gennaio, non ha mai detto che i capitani erano all'interno, ha detto esattamente il contrario, ha detto che quando lui arrivava li trovava in portineria, che spesso si avvisava, gli si faceva un incontro, che lui aveva dato disposizione di stare fuori, di stare allo spaccio. L'unico momento in cui entrano nel sito, ma non che li vede abitualmente nel sito 6-8 ore, entra nel sito la domenica, ma non i capitani da soli, il generale Ricci e i quattro capitani, quindi anche Zito e Coletta, per una riunione organizzativa, essendo cambiati i turni, avendo chiuso San Giuliano e via dicendo. Quindi Ricci non ha mai detto che i capitani stanno interni, dice esattamente il contrario e aggiunge, importante la dimostrazione che anche loro facevano i turni, che gli capitava di incontrarli anche a Ponte Decimo. Vari testi ci dicono l'incontro a Ponte Decimo, anche i capitani facevano i turni. Dalle testimonianze emerge questo, che i capitani stavano ovunque, poteva capitare che stavano dentro, li vedevano soprattutto nel piazzale, ma li vedevano anche a Ponte Decimo, come tutte le persone, non avendo un ufficio dentro al sito, come dimostriamo l'ulteriore testimonianza, giravano per la caserma, si davano i turni e stavano a Ponte Decimo. Perché non avevano un ufficio dentro al sito? Ce lo dice sempre il generale Ricci a pagina 51. Guardi, io sono andato 3 volte al giorno, quello un po' che importa. Quando arrivavo curavo il servizio delle traduzioni, che non era dentro al corridoio, mentre il dottor Sabella andava in matricola. Quindi questa distinzione, chiarita, evidenziata da Sabella, da Ricci, si ripete anche con gli uffici. Come vedremo dalle testimonianze dell'ispettore Olla e del personale del Prappo Ligure, la stanza dove si dice che hanno visto il capitano Pelliccia o il capitano Cimino era la stanza in uso agli ispettori dove venivano tenuti i registri per annotare le operazioni di traduzione. Quindi una stanza che addirittura c'è chi dice che era chiusa e veniva aperta dall'ispettore di volta in volta, è una stanza che quando era aperta qualcuno si andava a riposare, che non è escluso che ci sia andato anche il capitano Cimino e il capitano Pelliccio, ma a riposarsi 10 minuti, non che stazionassero 6-8 ore là dentro. Questo è il quadro che esce da tutte le testimonianze. La sua disposizione, torniamo al generale Ricci, è che dovessero stare fuori in attesa di coordinare quello che ho detto prima. Io li ho trovati sempre fuori. La procura indica il generale Ricci come uno dei testi che li vede dentro. Coletta, vi ho già detto, Coletta, il collega Domenica va a Bolzaneto, dice: lei la domenica è un conquistato, io generalmente sono stato sempre col collega Pelliccia, pagina 24. Dove stazionava? Nel piazzale. Coletta non dice assolutamente che sono entrati, fermo restando quella riunione col generale Ricci, non so quanto è durata, ma erano in 5, c'era un generale e 4 capitani. Se in quel momento è successo un qualcosa, non è più perché stavano dentro, non è più perché erano i responsabili, avrebbero assistito in 5. Noi vogliamo credere che un generale e 4 capitani assistono a qualsivoglia forma di reato e non fanno nulla? È evidente che se sono entrati in quell'occasione nulla è successo. Zito, anche lui, dice: quando io sono andato stavo con Cimino, dove ci siamo incontrati fuori della struttura. Vacca, qui probabilmente è stata una svista quella della procura nel dire che l'indica come un soggetto che li vede all'interno, perché effettivamente Vacca si esprime, e quindi la risposta che dà, dove vedeva i due capitani, dice: li incontravo sempre all'interno. Probabilmente la lettura, gli atti e via dicendo hanno portato la procura a fermarsi all'interno. Vado a leggere due parole dopo. Li incontrava sempre all'interno del piazzale. Nel piazzale, la domanda, sì, ma all'interno della palazzina quando lei è entrata li ha visti? Non mi ricordo di averli visti. Quindi è evidente, anche va che è chiarissimo, li vedeva all'interno del piazzale, non del sito. E quindi non abbiamo alcuna testimonianza che ci confermi che stavano abitualmente dentro il sito. Vedremo velocemente chi lo dice che erano presenti al sito, perché ci sono, non mi nascondo, non le nascondo le testimonianze che dicono qualcosa di diverso, ma non è che dicono, sono dei matricolisti che precisano, tipo Greco Domenico, sono 3 o 4 comunque, se no vado in ordine e vengo dopo, è più semplice e più lineare l'intervento. Ma cosa dicono? Noi stiamo sempre in matricola, nei rari momenti in cui uscivamo, quindi quali sono i momenti in cui escono? Viene spontaneo, ricostruite i turni di lavoro, il flusso del lavoro, escono i momenti in cui non vi è attività lavorativa, non ci sono soggetti da immatricolare, la cella è vuota. Escono occasionalmente in quei momenti e occasionalmente gli è capitato di vederli, ma come li vedono dentro, li vedono fuori, c'è chi li vede a Ponte Decio. Sono 4-5 testimoni, forse 6 se proprio voglio essere generoso col quadro accusatorio, ma sicuramente non possono essere testimoni che dicono li abbiamo visti occasionalmente, una prova della loro presenza. E tutti i testimoni che comunque, dopo dire di aver visto, alla domanda successiva, se quando vedevano i capitani hanno assistito ad episodi illeciti, a maltrattamenti, a violenze, non hanno assistito a nulla. Quindi come non hanno assistito a nulla di illecito loro nel frangente in cui vede il capitano, anche il capitano non può non aver, non ha visto nulla necessariamente. Quindi torniamo, vabbè, questo è il solito discorso già fatto, ritroverete nella memoria il dottor Sabella che ci rispiega i turni, le distanze, il fatto che era fuori. Troverete l'ispettore reale, non mi dilungo sulla deposizione dell'ispettore reale, ricorderete, è stato oggetto del precedente intervento. La cosa particolare da ricordare è che il reale, che era il responsabile del GOM e che doveva coordinarsi necessariamente con le traduzioni e che le doveva scortare, non sa chi è Cimino. Cioè questo è importante più che per l'aspetto delle funzioni, perché dice: sì, io mi ricordo il capitano Pelliccia presente con cui mi coordinavo giustamente, lui deve fare le traduzioni, lui deve far, cioè il reale deve disporre la scorta alle traduzioni da parte del GOM, capitava per legge, deve dare le disposizioni per la partenza e la traduzione agli ispettori, si capitava e si incontravano nel piazzale, ci dice Reale, non dentro. Quando gli si chiede Cimino, che è il suo omologo, quindi se avesse avuto una funzione veramente determinante di responsabilità, non poteva l'ispettore Reale non ricordarsi la presenza di Cimino. Dice Cimino, no, l'ho visto all'inizio, me l'hanno presentato e non lo conoscevo, ma io durante il G8 non so chi sia. Adesso l'ho visto, non ricordo che incarico aveva. Forse era un incarico sul sito, ma non ricorda Cimino come responsabile neanche delle traduzioni. Andando avanti velocemente, passiamo ad altri testimoni. L'ispettore Spilla, udienza 16 gennaio, è colui che si occupa della matricolista, si occupa della consegna dei detenuti immatricolati. A chi li consegna? All'ispettore suo pari grado, non ai capitani. Quindi discorso documentale. C'è anche tutto il discorso di Manzo, troverete la questione dello spray, ma sono tutte questioni rilevanti. Diceva invece che chi vede all'interno del sito è tipo uno dei soggetti e vede che abbiamo all'interno è Greco Domenico. Greco Domenico dice, sono matricolista, quando arrivavo mi è capitato di vederli nel corridoio. Ma poi si chiudeva in matricola. Faceva anche da interprete, è uno dei soggetti della polizia penitenziaria, nato a Melbourne, conosce l'inglese, ha svolto anche funzioni di interprete. Non ricorda di averli mai visti insieme. Quindi una conferma importante che i capitani anche facevano dei turni, una conferma importante che non c'è neanche la prova che abbiano stazionato nella caserma, nell'intera caserma, il tempo indicato dalla procura. Vacca Mariano, già l'abbiamo visto in parte l'errore in cui è caduto, e ci conferma che erano comunque a fianco dello spaccio, erano, spiega lo spaccio, spiega che c'erano i pullman e spiega confusione, che c'erano. Vacca Mariano fa parte di un gruppo della polizia penitenziaria ligure, sono tutti soggetti controllati, diciamo, alle dipendenze gerarchiche di Olla, e sono un gruppetto, li troverà il tribunale, che riferiscono che tra di loro, e sono ufficiali di PG o agenti di PG, perché in mezzo ci sono sovrintendenti e c'è l'ispettore Olla, riferiscono che tra di loro si diceva che non gli piaceva come lavoravano quelli del gommo. L'attrito col gommo Roma-Genova ne abbiamo parlato in premessa, ma ciò che rileva in questo contesto è che qui abbiamo, e lo vengo a dire come testimoni tranquillamente, agenti di polizia giudiziaria, ufficiali di polizia giudiziaria, che si dicono che in quei giorni c'era un qualcosa che non quadrava, non gli piaceva, volevano mantenere le distanze dal gommo, ma nessuno è intervenuto, nessuno l'ha detto a Olla, che un ispettore interviene solo la domenica quando ha la discussione con Agati, presunta discussione con Agati. Quindi in questo quadro le loro affermazioni secondo me vanno vagliate con la dovuta attenzione, ma la cosa importante è che ne parlano tra di loro, non intervengono e non lo dicono al di fuori del loro ristretto cerchio di amicizie. Tutte le testimonianze che troverete ci dicono più o meno questo, ci ribadiscono, ecco ad esempio l'ispettore Soggiu Giuseppe, assistente capo, parlando di Cimino, ci dice che lo vedeva espressamente nel piazzale, non ricorda pelliccia, e ci dice, in particolare sicuramente importante, udienza 29 gennaio, si torna sul discorso gerarchico, il nostro diretto superiore era l'ispettore Olla, noi facevamo capo a lui. Non abbiamo un agente, sovrintendente, un assistente che ci dice noi facciamo capo ai capitani. Chi l'ha detto così ha risposto. L'ispettore Olla era il nostro comandante, è stato lui che ci ha detto di entrare a prendere detenuti per la traduzione. Chi dice questo è sempre Soggiu Giuseppe, quindi conferme ulteriori che la scorta, i componenti della scorta non li sceglie il capitano, non stanno alle loro dipendenze il personale, ma è l'ispettore comandante. E questo è proprio il particolare di Olla. Lei conosce il capitano Pelliccia? No, il capitano Pelliccia non lo conosco. Stiamo parlando sempre della testimonianza di Soggiu, che si occupa delle traduzioni, che dice che dipende gerarchicamente da Olla e non dai capitani, e addirittura il capitano Pelliccia non lo conosce. Ha visto il capitano Cimino, ma non ha visto e non conosce il capitano Pelliccia. Come facciamo? Come può fare il Tribunale? Come può avallare il Tribunale le affermazioni sostenute dalla Procura di fronte a queste testimonianze? Torno a dire, vado veloce, sono stanco io e stanco soprattutto il Tribunale, mi deve seguire un collega, quindi li sto proprio sfogliando e ciò che evidenzio di più, Papa, anche Papa, dice, ha visto i capitani, lui andava solo a pranzo, sì, ho visto Pelliccia e Cimino nel piazzale, li vede fuori. Importante è l'assistente capo San Filippo Bernardo, udienza 29 maggio, molto importante. Il nostro responsabile chi era? Olla. E a differenza degli altri colleghi di Genova, San Filippo Bernardo fa parte dei soggetti indicati nell'elenco allegato all'ordine di servizio numero 6 del generale Ricci. La cosa importante, oltre a essere l'ennesimo test che conferma che non c'è, che dipende dall'ispettore e non dai capitani, che ci dice che quando dopo il G8, parlando con i colleghi, commentando le prime notizie giornalistiche su quello che sarebbe successo a Bolzaneto, lui dice, quello che gli hanno fatto questa, quello quest'altro, per me erano, io che ero lì dicevo, ma è impossibile, io ero lì, non l'ho viste queste cose qua, si stanno inventando tutto, quello pensavo, quello dicevo parlando con i colleghi. Quindi abbiamo un altro agente, polizia penitenziaria, un quadro che si ripete da Ricci, da Sabella, da vari testimoni e che conferma quanto io sostengo da precedente udienza. Io non dico, a differenza di questi testimoni, che non è successo nulla, io è quello che è successo chiaramente celando gli episodi a chi non era partecipe, a chi non condivideva quelle operazioni. E poi Papa si dilunga, parla di... afferma di aver visto persone scendere dal pullman che andò tranquillamente e che casomai c'è stato qualche episodio di resistenza dall'altra parte perché qualcuno scalciava, allora veniva preso per un braccio e trasportato con modi un po' più violenti. Sanna Pietro è un caposcorta, è uno degli 8 firmatari ed infatti è l'unico testimone che fa riferimento al numero di telefono dei capitani. Noi telefono ai capitani di quel documento 8, che non è stato diffuso a tutti, è che è stato diffuso agli 8 sotto ufficiali, perché effettivamente dice no, io avevo il numero di servizio dei capitani perché mi rintracciava. È giusto, sarebbe stato una disfunzione se non avesse avuto il numero, perché Sanna è uno degli 8 firmatari, è una delle 8 persone che entrano nella dipendenza dei capitani e devono essere rintracciati dagli stessi. Però anche lui, nonostante sia uno dei firmatari, e questo è sintomatico della pochezza del ruolo e della funzione, aveva contatti solo con Cimino, non si ricorda Pelliccia, neanche Sanna, firmatario, sovrintendente firmatario dell'ordine di servizio. Sanna, sovrintendente, è ufficiale di polizia giudiziaria, è tra coloro che chiacchierano su quello che forse sta facendo il gomma all'interno, che erano un po' esaltati, ma che nonostante sia ufficiale di polizia giudiziaria non accerta questa teorica, questa astratta notizia di reato. La viene a dire come testimone, ma nell'immediatezza ne ha solo un fumus, ma non fa nulla per accertare la verità e laddove fosse stata riscontrata non fa nulla per porre termine a tale condotta illecita. Ritroverete anche Chessa solo perché era il direttore, ricorda dell'ispezione della direzione a Marassi fatta da Roma. Cardia Maurizio, 7 maggio, è uno del personale nell'elenco, chi è il suo superiore? Il mio superiore era Olla. Da chi mi fu dato l'incarico? Da Olla. Stava fuori dalla caserma ed ecco, è proprio Chessa, io non ricordavo, è proprio Cardia, che dice ogni tanto sono andato nella stanza, ma la stanza era sempre chiusa perché lì c'erano i modulari, quelli che servono agli ispettori per gli adempimenti delle traduzioni. Quella stanza, come ci dice anche Ricci, come ci dicono gli altri testi, non era aperta, non era nella disponibilità dei capitani, non era l'ufficio dei capitani, era la stanza dove si appoggiavano con i registri gli ispettori. Anche lui non vede nulla e vede tutto. normale. Pintus è un soggetto che non fa parte del nucleo di traduzioni, si occupa del parco auto, è un soggetto che ha avuto rapporti solo col capitano Cimino, non ricorda il capitano Pelliccia. Ah no, sbagliato, chiedo scusa, non è lui. Di fronte li vede nel parcheggio e vede che si alternano, magari facevano nei turni, però li vedevo sempre nel piazzale. L'assistente va da là, Massimo, udienza 11 maggio, nella memoria c'è il solito errore, il computer corregge solo, è scritto Bagalà, però poi correggendo va da là. È un altro dei soggetti indicati nell'elenco dell'ordine di servizio 6, un altro che conferma che il suo superiore è Olla e non i capitani. Pedemonte, vice sovrintendente Pedemonte Andrea, 11 marzo 2007, rimane sorpreso che quello fosse stato trasformato in CEO detentivo nell'arco di 3 giorni, ma conferma che loro, come nucleo di traduzione di Genova, avevano l'ordine tassativo di non entrare. Non erano in carico a noi del nucleo di traduzione. Tornando al discorso delle funzioni, ne avevo indicati alcuni prima, questi stanno tutti insieme. L'ispettore Grosso, anche lui parla della divisa e anche lui non vede nulla nei suoi passaggi dei corridoi. Importante l'assistente Blanco Felicia, 26 marzo 2004, perché afferma serenamente di aver visto i detenuti in piedi, alcuni seduti, altri in piedi, e aggiunge, sì, la mani alzate e gambe divaricate. La posizione per noi è normale, normale, che non suscita nessuna curiosità. Dice, ma perché? Perché io faccio servizio in carcere, per tornare al discorso fatto più volte. Infine, anche se velocemente è importante, io l'abbandino, ricorderà il Tribunale, io dico che la cosa più rilevante della testimonianza di Olla Bandino è l'episodio del detenuto visto picchiato a terra, che Olla riferisce che Bandino ha visto, poi ha riferito a lui e lui ha riferito al capitano, tant'è che questo episodio non è stato neanche citato dalla Procura, perché chiaramente non è provato, perché Bandino dice io non l'ho mai detto. Io non l'ho mai visto, io ho solo soccorso un detenuto a terra, un arrestato a terra, non ho riferito queste cose a Olla e anche dal confronto nulla è emerso. Quindi non è un elemento determinante o che cambia il quadro della situazione. Anche perché, come spiega in una logica giuridica corretta, Bandino dice nel momento in cui comunico un mio superiore, sia questo Olla, sia questo il capitano, è evidente che la prima cosa che fa fare è una relazione di servizio. È evidente che anche l'ispettore Olla, quando gli viene chiesto se ha fatto la relazione di servizio, dice no, non ho fatto niente, solo li ho invitato a portarla al mio superiore. E giustamente Olla può ritenere superiore il capitano, perché è uno dei firmatari, Olla è una delle 8 persone assegnate alle dipendenze funzionali, però non è come ufficiale polizia giudiziaria, il suo onere e i suoi doveri non si fermano a riferire al superiore, ma si deve accertarsi e redigere insieme al superiore la relazione di servizio, la notizia di reato o quant'altro. Non può dire ho riferito e lì è finito e non ha accertato nulla. Ma sostanzialmente è un episodio di cui non vi è prova. Quindi l'importanza di quelle due testimonianze, soprattutto quella di Olla, non è quell'episodio che non nascondo e che è scritto nella memoria per il discorso fatto più volte, che non temevamo e non temiamo il processo. Ma per quello come si esprime Olla, che dimostra, è l'ennesima prova della fondatezza di quello che dicevo. Lui non dice che era subordinato ai capitani, è uno dei firmatari, dicevo. Pagina 4, io ero disponibile per l'esecuzione delle traduzioni. E attento Olla, un ispettore superiore preciso a compiti di responsabilità tiene al suo ruolo e al distacco dagli ufficiali di sciolto corpo. Io ero disponibile per l'esecuzione delle traduzioni. Io dipendevo funzionalmente dai capitani, non gli altri. Stazionavano i capitani di solito sul piazzale o gli è capitato di vederli nella sala TV, ma se li vedeva ci stava anche lui. Se hanno visto qualcosa gli ufficiali di PG Cimino e Pelliccia, li ha visti anche lui. Oppure non hanno visto nessuno, niente, nessuno dei due. Entrava in matricola, faceva l'attività, perché lo spiega perfettamente, l'attività di traduzione la eseguivano i caposcorta. A questo punto, eseguendo la traduzione, sono uscito e parla dell'episodio di Olla. La traduzione, però, attenta alla terminologia Olla, lo spiega che l'eseguono gli ispettori, i caposcorta e non i capitani. La stanza adibita a TV, la stanza dove vede il capitano, è la stanza dove lui stava completando, cioè controllando i registri e stava svolgendo il suo lavoro. Quella stanza dove si dice che ogni tanto sono stati visti i capitani è la stanza assegnata agli ispettori, come abbiamo visto con gli altri testi di Olla, la stanza era chiusa, la aprivano gli ispettori quando era il caso. Passaggio importante ancora di Olla, ci spiega che la scorta, nonostante lui fosse capo scorta, non è che la scorta, quindi al momento veniva chiamato per la traduzione, raggruppava lei gli uomini della sua squadra? No, non è che dovevo, non ero io a raggruppare, li raggruppava il capo scorta, conferma che non sono i capitani che si occupano dell'esecuzione della traduzione, non partecipa neanche l'ispettore capo scorta Olla, il responsabile più in alto in grado del Prappo Ligure, firmatario che poi a sua volta ha il potere di delegare capo scorta, quello che dicevo prima, l'ispettore Grillo o sovrintendente Grillo. Ma riprova della minima importanza, è triste dirlo, è umiliante forse per i miei assistiti sentire queste cose, che non contano niente, proprio non contano niente, questa è la realtà. È sempre Olla. Olla alle dipendenze funzionali, quando la lunedì mattina il capitano Cimino, da cui lui dipendeva, gli dice, tu che sei di Genova, sei il responsabile del nucleo traduzione di Genova, vai e rileva tutti i piantonamenti, i famosi piantonamenti nei luoghi di cura, quindi fuori del sito, perché la misura eccezionale del vertice G8 è finita, il personale non ligure torna nelle sue sedi, tu, responsabile del nucleo traduzione Liguria, rileva tutti i piantonamenti. Olla non lo esegue l'ordine, ce lo dice lui, che di fronte a questa disposizione data da capitano Cimino, leggo testualmente e mi scuso in anticipo per la risposta data da Olla, pagina 32-33, io mi sono incazzato, cioè voi immaginate un sottoposto gerarchico che di fronte all'ordine del superiore invece che seguirlo usa l'espressione usata davanti alla testimonianza dei pubblici ministeri, è evidente che il rapporto ufficiale ispettore è un rapporto così labile, l'ispettore si può permettere di dire lei sta dicendo una fesseria, non la posso eseguire perché non ho gli uomini, ci penso io e provvede in modo diverso. Che fa Olla? Va dal generale Doria, risolva la questione in altro modo, è rilevante per quanto riguarda il processo, la mia posizione, è rilevante la reazione che ha Olla di uno degli otto, che può dipendere dai capitani, quando riceve una disposizione non lo esegue, ma si infuria. Questa è la situazione. Vabbè, continua. E un altro che conferma che ha visto i capitani dentro e fuori, perché è tutto il discorso già anticipato e sintetizzato della irrilevanza dell'episodio riferito da Bandino. Mi permetto solo di evidenziare come Bandino, escluso alla stessa udienza, precisa a pagina 58-60 come è impossibile sia vero quello che dice Olla, perché dice, ma mi scusi, se un mio superiore, vado a un superiore e mi riferisco qualcosa del genere, la prima cosa che mi dice è guarda, mettilo per iscritto. Quindi anche il confronto non porta a nulla. Concludiamo le testimonianze con Tosoni, che è il vice commissario che accompagna, che è il sostituto o quantomeno è affianca Sabella durante tutto il Giotto, che riferisce anche lui dell'episodio già detto, che tornando a Roma stanno preparando gli elogi, pagina 28, diciamo la telefonata di Caselli, la telefonata, l'intervista di Mancuso, argomento già trattato. E anche Tosoni, vicecommissario, rientra nel discorso generale delle funzioni, della gerarchia, delle responsabilità. La cosa importante, il vice di Sabella in qualche modo, ci dice che parlando di Cimino e Pelliccia, che Pelliccia era il responsabile del gomma a Bolzaneto, rispettivamente Pelliccia il responsabile del gomma e Cimino delle traduzioni. Vediamo come anche l'uomo più vicino al dottor Sabella non è in grado di dirci che facevano i capitani, tanto la loro marginalità che nessuno è stato in grado, sono tanti che non sono in grado, di dirci qual era la situazione. Quindi, e vado veramente verso la fine, diciamo che penso di aver dimostrato, e presuntuosamente ho scritto nella mia memoria, nei passaggi più importanti, fondamentali e decisivi, forse a volte ho usato anche il termine insuperabile in senso probatorio, quindi ritengo che sia ampiamente dimostrato e di averlo illustrato oggi al Tribunale, che assolutamente provato da tutto il quadro, l'inesistenza dei requisiti posti dalla Procura a sostegno dei soggetti che devono essere ritenuti apicali. È confermato dunque che non c'era la subordinazione, che non avevano funzione all'interno del sito, che i capitani erano dovunque, come è normale che fosse, in quei tre giorni si sono mossi dentro, fuori il sito, sul piazzale, alla mensa, allo spaccio, a Ponte Decimo. È confermato che non c'è nessuna, che non hanno assistito a nessun atto di violenza nei confronti di nessuno, è confermato che non hanno visto nulla che andava oltre la quotidianità, e chi riferisce questo come APG o PG ha deposto come testimone. È confermato quindi che il quadro accusatorio e la prospettazione accusatoria stessa non può, non trova nessun fondamento nel attuale processo, nelle risultanze processuali, e quindi concludo sul serio, come da le brevi considerazioni finali della memoria, sono due pagine, non è che le rileggo, io ritengo e con convinzione lo dico che la giusta, sacrosanta richiesta di giustizia che viene non solo dall'Italia ma da tutti i paesi che ci stanno guardando, perché questo processo ha avuto una risonanza internazionale, non può essere soddisfatta con una sentenza di condanna generica per tutti gli imputati, non è con una sentenza a tutti gli imputati che farete e fornirete un servizio di giustizia, un vero servizio di giustizia, un vero servizio in cui si potrà dire sì, la giustizia italiana funziona, è una sentenza che non condizionata dagli eventi esterni, che analizzerà le singole posizioni. Analizzando le singole posizioni, l'unica sentenza giusta, l'unica sentenza che a mio avviso farà giustizia è la sentenza di assoluzione dei capitani per entrambi i reati. Affermare la loro assoluzione non significherà affermare a Bolzaneto non è successo nulla. Io faccio il paragone nella memoria e ci tengo a dirlo oggi. È come per le forze dell'ordine, per quello che è successo in città. Le forze dell'ordine non sono riuscite a identificare se non 24 soggetti come autori delle devastazioni. E anche su quei 24 è giusto tener presente c'è una presunzione di innocenza e che hanno una condanna solo in primo grado e quindi non c'è neanche una certezza sulla loro responsabilità, ma le forze dell'ordine sono riuscite a identificarne solo 24, il processo è stato fatto 25, una sorta di solo a 24, ma dire che si è fatto il processo solo a 24 persone non significa dire che a Genova non è successo niente, non significa dire che Genova è stata distrutta da 24 persone, significa prendere atto che non si è stati in grado di individuare i responsabili ai fatti gravi successi a Genova, assolvere i capitani allo stesso identico significato. Non significa dire a Bolzaneto non è successo nulla, significa semplicemente dire che facendo un giusto processo, un equilibrato processo, un processo non condizionato da nessun evento esterno, abbiamo accertato che non erano i capitani i responsabili di quanto è successo a Bolzaneto. Su Bolzaneto è successo qualcosa così esordito e così termino, ma non è certo in nessun modo addebitabile ai capitani. I capitani sono militari, i capitani hanno giurato fedeltà allo Stato e sono pronti, come tutti i militari, a sacrificarsi per lo Stato. Però il suo sacrificio deve essere visto come un atto eroico, come un atto di chi si sacrifica nell'interesse dello Stato e per il bene dello Stato. Non possono sacrificarsi e accettare una sentenza di condanna per far contento un'opinione pubblica e salvare l'immagine dell'Italia, perché in questo caso il loro sacrificio non verrebbe visto come un sacrificio eroico, ma come un sacrificio di chi ha tradito lo Stato. E questo per loro è assolutamente inaccettabile. Ringrazio per l'attenzione, chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, ma ritenevo assolutamente necessario, e concludo.
Grazie. Grazie. Sospendiamo fino alle 15.30, poi riprendiamo.
Chiedo scusa, Presidente, approfitto, Avvocato Portesotti, per l'omonima parte civile deposito la nota a spese che mi ero riservato il 17 di marzo.